Radio Italia 5 presenta Il Parco Racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta. Quando la radio ti racconta la natura. Bentornati a Il Parco Racconta, settimanale di informazione realizzato in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna. Iniziamo con questo numero un viaggio alla scoperta del nuovo consiglio direttivo dell'ente Parco Nazionale, andando a scoprire uno per uno chi sono i suoi componenti. Ognuno di loro ha storie diverse e porterà in questa nuova esperienza le sue attese e le sue speranze relative alla vita dell'ente. Iniziamo questa settimana con Marco Baccini, avvocato specializzato in consulenze aziendali, sindaco in carica del comune di Bagno di Romagna. Apriamo dunque l'appuntamento di oggi con la sua intervista, rilasciata al nostro inviato.
Che tipo di esperienza si attende dopo la nomina a consigliere dell'ente Parco Nazionale?
Ma vi devo dire che sono anche abbastanza emozionato, perché io ho vissuto il parco fin dagli anni passati, dalla mia adolescenza, quando giravo nei meandri di questa immensa e bellissima area ambientale, prima a cavallo e poi in mountain bike. Attualmente tutti i fine settimana mi trovo nei pressi della Lama, di Ridracoli, della Seghettina, e quindi essere ora consigliere di questo parco mi rende prima di tutto onorato, ma mi carica anche di una grossa responsabilità per il valore che questa risorsa ambientale ha per il nostro territorio, per i comuni limitrofi e per le nostre comunità.
Quali sono le attese dei territori rispetto alle attività dell'area protetta?
Diciamo che negli anni passati si è puntato soprattutto a preservare quello che è la natura ambientale, le caratteristiche ambientali del parco. A mio avviso, così come le opere d'arte e i beni di pregio culturali, questi hanno, esprimono il loro valore maggiore nel momento in cui vengono vissuti, vengono messi a disposizione. Quindi io ritengo che sempre nella strada della tutela, della garanzia della risorsa ambientale in quanto tale, un indirizzo di promuovere il parco a livello turistico, di fare conoscere quindi le caratteristiche di flora e di fauna, di conservazione ambientale e dell'area stessa del parco ai cittadini residenti e ai turisti, sia oggi una strada da percorrere proprio per far diventare questo parco non solo un motivo di eccellenza ambientale, ma anche una risorsa per le comunità limitrofe, dei comuni che vi fanno parte.
Ci può dare, ci vuol dare una indicazione sulla composizione di questo consiglio? Secondo lei, in base anche a quelle che sono le sue conoscenze personali, dei suoi colleghi consiglieri di amministrazione del parco, ci sono le condizioni per lavorare nel migliore dei modi?
Secondo me ci sono tutte le condizioni per lavorare nel migliore dei modi, a partire dal presidente, con il quale abbiamo uno stretto rapporto e anche una, diciamo, unità di intenti in quello che le ho anticipato poc'anzi. Ritengo anche che gli altri componenti del consiglio, dei territori, dei comuni locali, ma anche quelli nominati dai ministeri, siano persone con una conoscenza e grado di maturità e di lungimiranza tali da poter permettere di iniziare un'attività volta nella direzione di cui le parlavo.
Parliamo un attimo di Bagno di Romagna, sindaco. È una delle capitali italiane del turismo termale, questo lo sappiamo, soprattutto rispetto alle attese di sviluppo. Che posto occupa il Parco Nazionale nella comunità di Bagno di Romagna?
La ringrazio della definizione di Bagno di Romagna come una delle capitali del turismo, perché noi siamo un piccolo comune di 6.100 abitanti, ma che fa delle presenze turistiche di 2.000, quest'anno abbiamo chiuso con 220.000 presenze, quindi un comune a forte richiamo turistico, ma che deve ancora svolgere tanta attività di promozione turistica, e la mia amministrazione nei propri obiettivi di mandato proprio quello di dare uno slancio al settore turistico e a tutti i servizi che ruotano intorno al turismo del mio comune. In questo contesto e in questa linea di indirizzo che di cui l'ho preannunciato, il parco rappresenta una voce fondamentale e primaria nell'ottica dello sviluppo turistico di Bagno di Romagna, proprio perché vogliamo partire dal settore termale, un settore fortemente radicato nella storia del nostro comune e fortemente qualificato nell'erogazione dei servizi a livello moderno. Vogliamo legare questo settore anche al settore ambientale e quindi il parco offre quella risorsa ambientale che va a completare tutto un insieme di servizi turistici che vogliamo insediare e quindi è visto dalla comunità e dalla nuova amministrazione come un requisito fondamentale sul quale puntare.
Le varie anime del Parco Nazionale, quindi quella casentinese, quella romagnola e quella del versante fiorentino, riusciranno a fare squadra unite intorno agli intenti che lei ha appena evidenziato?
Secondo me assolutamente sì, alla luce dei rapporti che abbiamo, dei buoni rapporti che abbiamo già instaurato con le amministrazioni dei comuni che fanno parte del parco, sia a livello romagnolo sia a livello toscano. Abbiamo questa comunione di intenti che si sposa, si poggia sulle linee di indirizzo che le ho anticipate, quindi tutte le premesse ci sono.
E parliamo adesso di Festa Saggia, un'iniziativa che proviene da un'esperienza pluriennale nata nella comunità montana del Casentino e che oggi si estende a tutto il territorio del parco nell'ambito del progetto Oltreterra, realizzato in collaborazione con Slow Food Italia. Festa Saggia promuove il coinvolgimento delle realtà associative locali per la valorizzazione del territorio e la qualificazione dell'accoglienza turistica. Si stanno svolgendo incontri tra i soggetti impegnati nella realizzazione di feste paesane per definire tempi e modalità del progetto, tra le quali la realizzazione di un nuovo disciplinare condiviso. La mente storica di Festa Saggia è Andrea Rossi, del Servizio Ecomuseo dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino. A lui abbiamo chiesto di riassumere anzitutto, in poche parole, che cos'è il concetto di Festa Saggia.
Festa Saggia è un progetto appunto nato nell'ambito delle attività dell'Ecomuseo del Casentino, che fin dal suo nascere, addirittura nel 2008, aveva come obiettivo quello di mettere in essere un percorso di qualificazione ma anche di sostegno delle feste, delle sagre paesane del territorio. Il sottotitolo è Feste a misura di paesaggio. Si proponeva di promuovere, di valorizzare quelle iniziative che sostanzialmente si ispiravano a tre principi base: la valorizzazione del patrimonio culturale locale all'interno del programma delle feste, un utilizzo dei prodotti che provenissero dal territorio nell'ottica di una filiera corta sostanzialmente, quindi valorizzare i prodotti ma anche i piatti, celebrare i piatti tipici e tradizionali del territorio, e infine l'altro punto virtuoso era quello delle modalità di riduzione, di riciclo e smaltimento dei rifiuti, quindi nell'ottica di un impatto ambientale il più possibile vicino a zero.
In Casentino Festa Saggia è oramai un'esperienza radicata e conosciuta. State cercando di portarla negli altri comprensori, negli altri territori dell'area protetta. Quali sono le prime reazioni?
Sicuramente positive, e questo dà in qualche modo anche il passo di una nuova stagione che può avere questo progetto, cioè quello di entrare in un ambito territoriale più ampio che diventi a sua volta anche un momento di richiamo turistico, quindi una sorta di marchio di qualità che la festa può assumere e che può essere veicolato oltre i confini del territorio. Il fatto di poterlo esportare nell'ambito dei comuni del territorio del parco chiaramente rappresenta una prospettiva molto preziosa e interessante, e proprio in questi giorni stiamo facendo degli incontri con le proloco sia del versante romagnolo che fiorentino del parco, proprio per stringere alcuni punti del regolamento e anche del disciplinare, in modo che ci sia un'azione condivisa da tutti i soggetti, in modo che da essere portata avanti in maniera coordinata da qui ai prossimi anni.
Che cosa ci potremmo aspettare? Cosa potrebbe arrivare dagli altri territori?
Una delle finalità del progetto Festa Saggia, in questa diciamo sua seconda stagione, è proprio quello di mettere in essere anche degli scambi e dei confronti fra i territori. Quindi si profila anche questa ipotesi, che è piaciuta molto un po' a tutti i territori, quella di scambi reciproci, sia di prodotti, sia di sapienze, di saper fare. Altra componente interessante è poi quello appunto che è stato detto, lo spessore turistico pubblico che può rivestire questa iniziativa, da promuovere, da divulgare in un ambito territoriale sicuramente più ampio come quello appunto del Parco Nazionale.
Sul progetto Festa Saggia è arrivata anche un'azione specifica da parte della Regione Toscana, almeno per il momento, giusto?
Sì, ci è stato comunicato che il progetto Festa Saggia, che aveva a sua volta partecipato ad un bando della Regione Toscana, sarà inserita in un fascicolo monografico curato appunto dalla Regione Toscana nell'ambito della creatività e innovazione per il territorio toscano, che sarà portato a Expo 2015, proprio come proposte della Regione Toscana di eccellenza del territorio regionale.
Infine, un'ultima cosa, il ruolo di Slow Food.
Il ruolo di Slow Food chiaramente è l'altro soggetto importante che promuove questo tipo di progetto e che chiaramente rappresenta da una parte una sorta di garante anche della qualità, anche della scelta dei prodotti. Chiaramente saranno privilegiati anche quei prodotti che sono già dei presidi e che quindi alle spalle hanno già una storia importante da questo punto di vista. Tra l'altro a breve sarà possibile anche visionare sia il progetto di Festa Saggia ma anche quello di Oltreterra all'interno di un sito dedicato che diventa poi una piattaforma comune di riferimento per tutti i soggetti.
E adesso, con Silvia Pecorini, diamo un rapido sguardo ad alcune iniziative in programma nei prossimi giorni realizzate con la collaborazione dell'Ente Parco. Domani, domenica 1 febbraio, tappa casentinese per il documentario Lassù dove spiccano i baleni, il popolo dell'Alta Valle del Bidente. Il filmato è stato prodotto nell'ambito del progetto I Popoli del Parco, dedicato alla ricerca e alla valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio etnografico del territorio dell'area protetta. L'appuntamento è per le ore 17 al centro visite di Badia Prataglia. Sono previsti interventi musicali a cura di Sole Feltrinelli. Sempre domani un'occasione per scoprire il territorio romagnolo tra gli anni 20 e gli anni 40 attraverso alcune tra le immagini più significative dell'archivio fotografico della Romagna di Pietro Zangheri. La mostra sarà inaugurata appunto domani a Palazzo Gradari di Pesaro, aperta fino al 15 febbraio.
Sabato 14 febbraio e sabato 14 marzo, due nuovi appuntamenti con le escursioni alla scoperta dei paesaggi invernali del Parco Nazionale. Lo spettacolo della foresta innevata in compagnia del fotografo Walter Segnan. L'organizzazione fa capo alla cooperativa Oros e al consorzio Casentino Sviluppo e Turismo. Il ciclo completo comprende tre escursioni. La prima è partita questa mattina e si sta svolgendo proprio in queste ore.
Domenica 15 febbraio torna il raduno sci escursionistico aperto a tutte le specialità su neve. Sci alpinismo, sci escursionismo, ciaspole. Il percorso, tracciato e vigilato dai tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, sarà deciso in base all'innevamento del periodo. Le iscrizioni saranno possibili già dalle 7.30 presso il Passo Calla, rifugio del CAI di Stia. Partenza alle 9.30 dal Passo della Calla, arrivo al rifugio Casone della Burraia.
Si svolgerà invece dal 20 al 22 febbraio nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi, dall'alba al tramonto, il workshop fotografico sull'inverno nelle foreste del Casentino, in compagnia di Milko Marchetti. Tre giorni intensi in cui la macchina fotografica e soprattutto la natura saranno le vere protagoniste in questi luoghi davvero unici. Milko Marchetti, ferrarese, è naturalista e fotografo di fama nazionale, collaboratore fotografico della Regione Emilia-Romagna, ha pubblicazioni di foto come copertine ed interni sulle principali testate a tema naturalistico, come Bella Italia, Bella Europa, Gente Viaggi, Focus, I Viaggi di Repubblica.
Sempre domenica 22 dalle 9 alle 13, ciaspolata dal titolo Quando i boschi dormono, con partenza da Campigna di Santa Sofia. Sulle piste degli impianti sciistici di Fangacci invece, gara di slalom gigante Sesto Memorial Roberto Pagnini e seconda edizione del Biathlon di Campigna, manifestazione amatoriale con prove di tiro e giri su pista da sci di fondo, aperta a tutti gli sportivi che vogliono provare una nuova disciplina.
Proseguono anche le attività di volontariato nel parco. Prossimo ed ultimo appuntamento dedicato agli anfibi dal 20 al 22 febbraio, con ancora alcuni posti disponibili per chi volesse partecipare. Proprio in questi giorni, come vi abbiamo detto in anteprima nella puntata di sabato scorso del Parco Racconta, sono uscite le date dei turni per l'interno l'intero 2015. Primo appuntamento dal 20 aprile al 3 maggio. Poi due turni brevi per famiglie a giugno. Quindi i turni ormai collaudati di Ferragosto, di fine settembre, in occasione del censimento del cervo al bramito e di Capodanno. Novità assoluta del 2015, prevista per la seconda metà di luglio, un turno internazionale organizzato in collaborazione con Europark.
Vi ricordiamo che per tutte queste iniziative è possibile avere ogni informazione su dettagli, costi e modalità di iscrizione anche sul sito internet dell'Ente Parco. L'indirizzo è www.parcoforestecasentinesi.it. Ed è tutto anche per questa settimana. Appuntamento a sabato prossimo. Il Parco racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco racconta. Quando la radio ti racconta la natura.